Alla fine della scorsa puntata abbiamo cominciato a occuparci dei giochi con totale conflitto di interessi, quelli che Thomas Schelling chiamava anche giochi di puro conflitto. In questi giochi l'ordine delle preferenze di un giocatore è l'esatto opposto dell'ordine delle preferenze di un altro giocatore, del suo avversario. Sicché se io preferisco una certa celletta, se quella celletta è la mia celletta preferita, vale a dire il mio risultato preferito tra i possibili risultati del gioco, per il mio avversario sarà il risultato peggiore. Il primo gioco di questo genere lo troviamo raffigurato nella figura 3-5 di pagina 37 del nostro solito file, Feste Cevolani, giochi di società. Questo gioco è interessante perché vediamo subito qual è innanzitutto la celletta preferita di Riga. È la cella in alto a destra dove Riga consegue il risultato 3, il payoff 3. Mai dire risultato per payoff. Il risultato è la combinazione di due strategie. Quindi il risultato sarà la celletta R1-C2 che nasce dalla combinazione della mossa R1 di Riga e della mossa C2 di Colonna. In quella celletta, in quel risultato, entrambi i giocatori hanno un determinato payoff. Il payoff di Riga è 3 ed è il maggiore payoff, il massimo payoff che Riga può conseguire. Quella è la sua celletta preferita. Ma è la celletta peggiore per Colonna che ottiene solo 10. Qual è invece la celletta migliore per Colonna? La celletta in basso a sinistra dove Colonna ottiene 40, guarda caso, e abbiamo scelto questo gioco come esempio di gioco di puro conflitto, guarda caso la cella migliore per Colonna è la peggiore per Riga che in quella cella guadagna per così dire solo 0. È un gioco di un certo interesse, l'ho anche scelto per questo, perché permette di applicare il principio di dominanza. Vi ricordate che il principio di dominanza diceva che se un giocatore ha una strategia dominante, dovrebbe attuarla. E abbiamo detto che è sufficiente che un giocatore, in un gioco a due giocatori, abbia una strategia dominante per risolvere il gioco, perché il suo avversario dovrà fornire la migliore risposta alla strategia dominante del giocatore che la possiede. Sembra però che in questo caso tutti e due i giocatori abbiano una strategia dominante. Se voi infatti considerate la riga R1, che dà come payoff, possibile payoff 1 e 3, questa riga è per così dire uniformemente migliore della riga R2, che dà come payoff 0 e 2. Vedete infatti che 1 è maggiore di 0 e 3 è maggiore di 2. Questo vuol dire che la riga R1 domina strettamente la riga R2. Anche per Colonna le cose vanno nella stessa maniera, anche lui ha una strategia dominante e la sua strategia dominante è C1, perché se considerate la sequenza dei possibili payoff di C1, vedete che sono 30 e 40. E che questi due risultati, payoff, sono uniformemente migliori dei payoff che Colonna otterrebbe con C2. Infatti 40 è maggiore di 20 e 30 è maggiore di 10. Ciò significa che C1 di Colonna domina strettamente C2. Quindi Colonna dovrebbe applicare la strategia, scegliere la strategia C1. Diciamo, troppa grazia a Sant'Antonio perché qui entrambi i giocatori hanno non solo hanno una strategia dominante, ma hanno una strategia strettamente dominante. Quindi, quale sarà la soluzione di questo gioco? Ricordando che la soluzione di un gioco è la combinazione delle strategie ottimali di entrambi i giocatori, ecco servita su un piatto d'argento la strategia, la soluzione del gioco che possiamo così specificare R1,C1. I giocatori andranno dunque nella celletta in alto a sinistra, Riga otterrà 1, che non è il suo migliore payoff, ma è comunque meglio di 0. Colonna otterrà 30, non è il suo migliore payoff, ma è comunque meglio di 10 o di 20, è il suo secondo payoff. Bene, sotto questa figura 3-5, vedete la figura 3-6, che è una rappresentazione questa volta più completa, con tutti i numerini dei payoff giusti al posto giusto, di quella battaglia del mare di Bismarck tra alleati e giapponesi che avevamo già considerato. Qui il gioco viene descritto con qualche dettaglio in più e questo ci permette di abbandonare i giochi con totale conflitto di interesse per affrontare un altro tipo di giochi che è veramente degno di nota perché sono i giochi più diffusi nella vita di ogni giorno. Quindi se la teoria dei giochi può dirci qualcosa di interessante su questo terzo tipo di giochi, vale a dire i giochi con parziale coincidenza di interesse, beh, allora può dirci molto sulle relazioni sociali. Nelle relazioni sociali quasi mai noi siamo completamente avversari o nemici di qualcuno perché peggio va a lui, meglio va a noi. Non è sempre così, né la coincidenza di interesse può essere totale. Si pensi solo ai membri di uno stesso partito. Hanno una parziale coincidenza di interesse perché tutti i membri di un partito vorrebbero vincere le elezioni, in modo che la fetta di potere a disposizione di quel partito sia più grande, ma poi tra di loro c'è un conflitto di interesse su come dividere quella torta che tutti sperano sia più grande. E così tante altre situazioni della vita possono essere rappresentate in questa maniera. Schelling, il nostro amato Schelling, chiamava questi giochi giochi a interessi misti o giochi misti, ma questa volta mi è difficile seguirlo perché sono delle etichette, diciamo così, poco perspicue. Ora, il gioco più noto tra i giochi di parziale conflitto di interesse, di parziale coincidenza, scusate, e parziale coincidenza, e quindi anche parziale coincidenza di interessi, è quello che passa, la storia come la battaglia dei sessi, di un vecchio libro di Jussen Reifer. Noi lo, esamineremo tra poco, ma prima conviene vedere un gioco rappresentato senza nessuna particolare storia, senza un contenuto materiale, ma semplicemente con una matrice. Se andiamo a pagina 39, la figura 3.7 ci mostra un gioco in cui Riga ha i payoff, li leggo in ordine dalla prima riga alla seconda riga, 1, 0, 2, 3. Mentre colonna ha e i payoff, e leggo prima i payoff di C1 e poi di C2, 30, 10, 20 e 40. Come vedete, c'è un diciamo, parziale coincidenza di interessi tra riga e colonna che riguarda il risultato preferito. Entrambi preferiscono il risultato raffigurato nella celletta in basso a destra, perché in questo risultato Riga raggiunge il suo massimo payoff che è 3 e anche Colonna raggiunge il suo massimo payoff che è 40. Tuttavia, non si può parlare di completa coincidenza di interessi perché gli ordinamenti di preferenza non sono identici. Infatti, se noi guardiamo il risultato in alto a destra, troviamo che Riga ottiene 0 e invece Colonna ottiene 20. Ora, 0 è il peggiore payoff di Riga, quindi questo per Riga è il risultato peggiore, ma questo risultato non è il peggiore risultato di Colonna. Infatti, 20 è il terzo risultato in ordine di preferenza di Colonna. Solo questo esempio, ce ne saranno altre differenze, ma questa differenza basta a mostrare che i due ordinamenti di preferenza di riga e colonna sono un po' diversi, ma coincidono in un obiettivo fondamentale che è raggiungere il risultato preferito da entrambi, che è quello in basso a destra, la celletta in basso a destra, vale a dire la combinazione di R2 e di C2. Può essere interessante sapere, vedere se i due giocatori possono effettivamente, debbono effettivamente andare a finire, per così dire, in quella celletta. Cioè, la celletta che entrambi preferiscono sarà anche la soluzione del gioco? Applichiamo ancora una volta il nostro vecchio caro principio di dominanza. Con questo principio il principio di dominanza affermava che se un giocatore ha una strategia dominante, la deve applicare. E il suo avversario o ha una strategia dominante anche lui, allora deve applicarlo, oppure se non ce l'ha deve fornire la migliore risposta alla reazione, alla strategia dominante del giocatore che la possiede. Quale dei due giocatori possiede qui una strategia dominante? Senza dubbio Riga. Perché vi rendete conto che la riga R2, la mossa R2 di riga, domina la mossa R1. E i payoff di R2 sono uniformemente migliori, cioè più alti, dei payoff di R1. 2 è maggiore di 1, infatti, e 3 è maggiore di 0. Siamo a posto, nel senso che adesso colonna deve dare la migliore risposta alla strategia R2 di riga. Riga è razionale, applica il principio di dominanza. Colonna sa che riga è razionale e quindi sa che muoverà R2, che sceglierà R2. Qual è la cosa migliore che può fare colonna in risposta alla mossa R2 di riga? Beh, se colonna sceglie C1 avrà 10, se colonna sceglie C2 avrà 40. Sceglierà C2. E in questa maniera i due giocatori razionalmente sceglieranno il risultato che è primo nell'ordine di preferenza di entrambi. E tutto finisce in gloria in questo gioco. Notate che Colonna, per inciso, va detto, non aveva una strategia dominante, perché C1 non domina C2, in quanto 10 è peggio di 40. Ma nemmeno C2 domina C1, in quanto 20 è più piccolo di 30. Ma per fortuna Colonna può scegliere la migliore strategia, la migliore risposta a riga, e questo dà luogo alla soluzione del gioco. Ma le cose non vanno sempre così. Non si può certamente pensare che i giochi con parziale coincidenza di interessi, anche i più semplici a 2x2, siano risolubili sempre con il principio di dominanza, e che il risultato che viene conseguito sia quello preferito da entrambi i giocatori. Questo è accaduto in questo particolare gioco perché gli autori hanno scelto un gioco che avesse queste caratteristiche, che fosse con parziale coincidenza di interesse e dove fosse applicabile il principio di dominanza. Le cose però vanno diversamente nel gioco, nel cosiddetto gioco della battaglia dei sessi, un gioco talmente famoso che non solo è stato un classico, per così dire, della teoria dei giochi, ha molte caratteristiche interessanti, ma è un gioco introdotto negli anni 50 in un manuale del 57, per l'esattezza, di Lewis and Rife, uno dei primi grandi manuali di teoria delle decisioni dei giochi, Games and Decision. E questo gioco era caratteristico perché fu inventato nello stesso periodo in cui Hollywood produceva i film di Doris Day. Forse qualcuno li ha visti di notte in televisione, la mamma, la nonna li guardavano il pomeriggio su Rete 4. Doris Day era la perfetta casalinga con i capelli cotonati, bionda, non brutta, nemmeno troppo bella, e aspettava adorante nei film il marito che tornava a casa dal lavoro. Di solito il marito era un avvocato, un dirigente, un architetto. E lei invece faceva i lavori di casa e teneva la casa in ordine, e quindi lei amava uscire ogni tanto col marito, preferiva andare a vedere il balletto, le piaceva il balletto, sì, al marito non gli fregava nulla del balletto e voleva andare a vedere un incontro di pugilato. I due si amavano perché erano sposati da poco, avevano molte cose in comune, a parte il modo di passare la sera. E questa battaglia dei sessi era chiamata proprio così, era piuttosto simpatica perché Entrambi preferivano andare in... Naturalmente c'era sempre il solito inizio che saltava la comunicazione. I due erano a Chicago, allora non c'erano i cellulari e quindi saltava la comunicazione e non si erano messi d'accordo se andare al balletto o a un incontro di pugilato. Per fortuna a Chicago, dove erano andati entrambi per qualche motivo, a Chicago c'era un solo posto in cui davano il balletto e un solo posto in cui davano il pugilato alla stessa ora, supponiamo alle 9 di sera. Domanda: ma Doris Day dove andrà? E il marito dove andrà? Entrambi i coniugi preferiscono stare assieme quella sera, anche fosse nel posto che non preferiscono. Meglio andare a vedere il tipo di show che non preferiscono con il coniuge che andare a vedere lo show preferito da soli. Questa era la battaglia dei sessi, che andò poi a finire a urtare non contro difficoltà teoriche, ma contro l'emergenza del politicamente corretto a partire dagli anni 90 del secolo scorso. E come è evoluta la battaglia dei sessi e come la racconteremo noi, io e il mio coautore, lo saprete tra pochi minuti.